With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di raccontare tutte le principali notizie di questo meraviglioso sport, di raccontare le corse, le notizie di cronaca e tutto quello che succede nel mondo del ciclismo. Questa è una delle settimane più importanti della stagione con più avvenimenti e questa è una puntata speciale che registriamo, vi raccontiamo direttamente dal campo, dalla Tirreno Adriatico che si sta svolgendo appunto sulle strade del centro Italia con partenza lunedì a Lido di Camaiore con la consueta cronometro d'apertura e l'arrivo invece domenica che sarà sì a San Benedetto del Tronto ma quest'anno con una corsa, una tappa in linea. Puntata speciale anche perché sono accompagnato questa volta da due a giornalisti, insomma, qui sul campo della Tirreno Adriatico, che sono nello specifico Stefano Zago di Alvento Magazine e Laurent Gallinon, che ha appena pubblicato il suo libro Classique, che ci racconterà qualche interessante aneddoto. Ma partiamo dall'attualità, partiamo da quello che è successo in questi primi due giorni di Tirreno Adriatico, e in particolare partiamo dalla nuova grande prestazione di Filippo Ganna, che ancora una volta si è imposto nella cronometro con la maglia di campione del mondo di specialità nella prima tappa e tuttora è leader della classifica generale. Sentiamo allora Filippo Ganna.
Giornata fredda e anche adesso diciamo che non è proprio dei momenti più caldi, però dai, abbiamo conservato la maglia, adesso vediamo domani.
Ti aspettavi che Pogacar allungasse?
Sì, me l'aspettavo, quindi era calcolata la cosa. Avevamo da fare lead out per Elia, poi nel finale è stato un po' più movimentato il dovuto, un po' di casino solo in faccia, non si riusciva a capire un granché, quindi è andata così.
Beh, partirei proprio dalla grande prestazione di Filippo. Stefano, innanzitutto come lo hai visto in questi giorni? E a me fa sempre un po' effetto vedere un po' la tranquillità con cui un corridore come lui, che ha già vinto due mondiali a cronometro su pista, insomma, abbiamo visto alle Olimpiadi le sue incredibili qualità, mettersi così a servizio dei compagni senza battere ciglio, quasi cioè, sempre lui ne parla come una cosa normalissima.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Sì, hai detto bene, il punto chiave per Ganna credo sia proprio questa tranquillità che emerge in qualunque situazione, nel momento in cui si mette al servizio dei compagni e nel momento in cui è chiamato lui stesso a fare una prestazione. A me piace ricordare la risposta che ha dato a chi chiedeva, ma insomma dopo la prestazione di Pogacar a Siena, forse dobbiamo temerlo anche per questo cronometro, perché se è stato in grado di fare una cosa di questo tipo a Siena, forse devi temerlo anche per questo cronometro. E dall'altro lato il dubbio, forse si è scaricato un po' a Siena e quindi per questo cronometro iniziale parte magari non con il favore del pronostico, e la risposta di Ganna è stata: sì, in teoria qualunque corridore dopo una prestazione del genere, ovvero quella di Siena, sarebbe stanco, sarebbe scarico. In realtà, per assurdo, sembra che Pogacar si ricarichi dopo sforzi di questo tipo. E quindi ovviamente è tutto più complesso. Nello specifico, nella cronometro di Lido di Camaiore ha fatto una prestazione superba di Filippo Ganna. Una tranquillità incredibile da parte sua e un entusiasmo grandissimo da parte delle persone, della gente. A questo va aggiunta quella caratteristica che tu dicevi, cioè la capacità di essere un uomo squadra, indubbiamente con dei numeri, ma questo non lo scopriamo noi, ma con la capacità di mettersi al servizio degli altri e di non batter ciglio quando tocca farlo. Ieri Ganna ha conquistato la maglia di leader della Tirreno Adriatico e proprio già ieri conferenza stampa ha detto è un successo per me perché all'inizio ho odiato questo vento che veniva dal mare, anche forse la cronometro iniziale di questa corsa, perché c'era qualcosa che con cui non riuscivo a legare, con cui non mi trovavo, ecco, adesso ho sistemato questo conto in sospeso, ma sono tranquillo, sono sereno e da adesso in poi sarò al servizio degli altri, tra l'altro anche in una squadra che indubbiamente adesso con il problema di Egan Bernal probabilmente ne esce un attimo tra virgolette ridimensionata, però la corazzata Sky che poi è la corazzata Ineos e lui mette in mostra tutte le sue qualità, in questo caso le sue qualità di cronometro.
Assolutamente sì, qualità che abbiamo già imparato ad apprezzare anche nelle ultime stagioni. Se la tappa cronometro è andata a Gunn, che rimane tuttora leader della classifica generale, oggi c'è stata la prima frazione in linea e l'ha vinta, non direi decisamente a sorpresa, il belga Tim Merlier, che si è imposto forse un po' a sorpresa sul Pollins, nel senso che non erano così attesi invece Koij e Groves accanto a lui nelle prime tre posizioni, però insomma sicuramente una ulteriore conferma delle qualità di Merlier. Sentiamo intanto che cosa ci ha detto all'arrivo.
Was quite hard, but I survived really well, so I'm happy they was there in the end for to do the sprint, and I'm happy I can make off the teamwork. It was difficult with the sun, but yeah. And the last 3 kilometers was an important point. I mean, we were there in a good position. And from there on, it was really hectic. So, but I follow my lead out, and he bring me in a good position, and I can ride the sprint I want, and it's always nice, and then I can make it off in the end. Yeah, I'm happy I'm again here. I like it to come back to Italy. Yeah, it was also my first World Tour victory 2 years ago in Tirreno. So I'm happy can win again in Tirreno Adriatico.
Sì, è stata abbastanza dura, ma sono sopravvissuto abbastanza bene. Nel finale sono contento di esserci stato per fare lo sprint. È stato difficile, gli ultimi 3 chilometri erano importanti, noi eravamo in un'ottima posizione. Poi ho seguito il mio lead out man, che mi ha portato in un'ottima posizione e non potevo aspettarmi di meglio per fare la volata. Sono contento di aver vinto di nuovo qua, di tornare in Italia, dove ho ottenuto la mia prima vittoria 2 anni fa alla Tirreno Adriatico.
E coinvolgerei in questo caso Laurent, perché nel parlargli all'arrivo, poi in francese anche, gli hai chiesto insomma se si sente un po' di essere ormai tra i grandi degli sprinter attuali, Caleb Ewan e Mark Cavendish, che oggi erano presenti ma non sono riusciti ad essere insomma al suo livello allo sprint. Cavendish, abbiamo visto le sue difficoltà sulle salite finali, non è ancora al top della forma. Tu però, ecco Laurent, a che livello lo metteresti tra i top sprinter mondiali? Cioè Merlier ormai è da considerare uno degli uomini da battere, se non l'uomo da battere negli sprint più secchi, oppure siamo ancora un gradino sotto, 2 gradini sotto a Ewan, a quello che poteva essere Ackermann, insomma.
Buonasera a tutti. Anzitutto vorrei diciamo dire che sono francese, quindi il mio italiano è un po' di ci sono degli errori, però provo di farmi capire. No, al mio avviso, guarda, che Merlier è un corridore velocista che non è popolare, non ha, diciamo, una faccia da ricordarsi. Cavendish ha un carattere, Ewan ha un fisico, Merlier è, diciamo, un velocista classico, e allora non ha riuscito anche a dare un'immagine di lui al pubblico, anche alla stampa, e allora è un po' lo sconosciuto che viene sempre quando non si l'aspetta. È perciò che direi che non a livello degli altri sul punto di vista delle immagini, ma sul punto di vista della forza pura, lui è un cavallo incredibile e che è capace di vincere una tappa. Chi è capacità di vincere una tappa, sia al Tour, sia al Giro, anche a Tirreno Adriatico, quando c'è Viviani, Ewan o Cavendish, Guarda, che per me Merlirs è uno dei big del sprint oggi, ma sarà soprattutto uno dei grandi velocisti da seguire nei prossimi anni. Forse anche per una Milano-Sanremo non si sa ancora se può passare il podio, però per me Merlirs può vincere un po' come la Kittel, 3-4 vittorie su un giro se è davvero in gamba e se ce ne ha voglia.
E sicuramente sarà un corridore da tenere d'occhio anche per le prossime corse. Ecco, però questa Tirreno Adriatico chiaramente può essere la prima corsa, forse, in cui ci aspettiamo uno di quei duelli epici che pensiamo che potrebbe essere protagonista, insomma, che potrebbe essere fondante anche nelle prossime stagioni, nei prossimi anni, forse di un'intera generazione, quello tra Evenepoel e Pogacar. Tu, Stefano, che cosa ti aspetti, insomma, tra questi due corridori già in questa corsa? E Pogacar ha un carattere pazzesco, l'abbiamo visto anche oggi. Oggi andare a sprintare per il terzo posto di un traguardo volante, quindi per prendere un secondo. Non era tanto quel secondo, ma era un segnale, penso.
Esatto, è stato proprio un segnale, è stato proprio un segnale che ha lasciato sorpresi tutti, ci si è guardati un pochino tutti meravigliati nel momento in cui ha fatto questo scatto, però Pogačar che ha sempre detto, ha dichiarato anche quest'autunno, io mi sento lusingato nell'essere paragonato a Eddy Merckx, ma non voglio essere paragonato a nessuno. E non mi sento, non voglio sentirmi come qualcuno del passato e non sto facendo questo per raggiungere qualcuno del passato, ma sto facendo questo perché me lo sento, perché lo vivo, perché quando ho le gambe è giusto che un ciclista attacchi, quando se la sente. Lui vive il ciclismo in maniera estremamente, estremamente naturale. L'abbiamo visto con quello che ha fatto oggi, l'abbiamo visto con quello che ha fatto a Siena. Un'azione veramente d'altri tempi, un'azione che probabilmente fa passare un po' quella leggera malinconia che si ha sempre del ciclismo che è stato, delle azioni che sono state, perché Pogačar le replica anche adesso. In questi giorni l'abbiamo visto, ovviamente ieri qualcosa nelle gambe di Siena gli è rimasto, quindi probabilmente anche per questo ha un pochino pagato, ma pagato è relativo se pensiamo alla prestazione di Ganna, alla prestazione e alla sua prestazione. Dall'altro lato c'è Evenepoel. Hai detto bene, indubbiamente due giovani che segnano, che stanno segnando quest'epoca del ciclismo, questi anni del ciclismo. Penso che in ottica Tirreno, per quello che ha fatto vedere, sia decisamente favorito. Ovviamente Pogačar, devo dire che Evenepoel ha, secondo me, pagato, o forse un po' anche inconsciamente paga, questo dover, che è una cosa che tutti i giovani con queste caratteristiche possono pagare, questo dover essere il fenomeno, cioè dover essere il corridore che fa qualcosa di spettacolare, cioè non solo vincere, ma vincere in un certo modo. A molti basta vincere, per molti è già tanto vincere. Da corridori come Evenepoel si cerca sempre la vittoria con qualcosa in più. A me è rimasta molto in mente la vittoria di Evenepoel l'anno scorso alla Bernocchi, cioè non solo una vittoria, ma l'azione per dover essere all'altezza di qualcosa. E penso che questo possa essere sicuramente un bene per il pubblico, che si entusiasma, ma abbiamo visto anche ieri il pubblico, sia alla vista di Evenepoel che alla vista di Pogačar, come reagisce. Un pubblico entusiasmato anche da Filippo Ganna, un pubblico che dice: abbiamo ritrovato il piacere di assistere alla cronometro, che forse per il pubblico è sempre stata anche una prova un po', se vuoi uso una parola che non so se sia corretta, però noiosa. Ecco, un piacere per il pubblico, forse poi nel momento in cui c'è da mantenere sempre questa aspettativa, la cosa potrebbe diventare pesante effettivamente.
E vedremo anche però questi due corridori che sanno anche attaccare da lontano, dare spettacoli, divertire, se riusciranno anche un po' a ridare interesse a delle sfide che forse non sempre negli ultimissimi anni, con qualche parentesi come Froome al Colle delle Finestre, insomma, ha forse finito un po' per stancare, sì, per avere modalità un po' troppo moderne, contemporanee, potremmo dire, di questo ciclismo. Laurent invece ha appena pubblicato da poco un libro che si intitola Classique, in cui racconta alcune delle interessanti storie delle classiche, libro che comprende anche un po' un ritratto dei racconti relativi a due corridori che fanno parte di questa Tirreno Adriatico e che stanno vivendo due momenti, direi, molto diversi delle rispettive carriere. Sto parlando dei francesi Julien Alaphilippe e Thibaut Pinot. Beh, innanzitutto, come l'hai visto in questi giorni, Laurent, anche parlandoci sia per le interviste sia poi ai pullman con Thibaut Pinot, pensi che questa possa essere un po' la stagione del rilancio per Thibaut? Sappiamo che ha avuto problemi fisici, ma che questo conosciamo un po' il carattere di Thibaut, ha avuto anche un po' effetti sulla sua psicologici, insomma, sulla sua modo di vivere proprio il ciclismo. E Alaphilippe invece arriva da una caduta alle Strade Bianche, però io personalmente l'ho visto proprio a livello caratteriale pimpante, brillante come sempre.
Sì, allora, guarda, Pinot, tutta la sua carriera è una storia diciamo, di morte e di rinascita, sia la caduta sia la malattia. Lui ha dovuto sempre rinascere, reinventarsi, e l'ha fatto sempre in Italia. L'Italia per lui è come una seconda pelle, un secondo paese. L'abbiamo visto al Busa, l'abbiamo intervistato. Lui è fiducioso perché qua ci sono delle buone onde, si dice in Francia.
Sì, good vibes.
Good vibes. E devo dire che tutta la Francia sta aspettando il ritorno di Thibaut Pinot, davvero, perché lui ha segnato soprattutto sul Tour 2000 19, una storia che non è finita con la sua ferita. C'è questa speranza che è in aria, e proviamo di vedere se sabato su Monte Carpegna lui riuscì o prova di fare qualcosa, almeno un scatto che farà bene anche, soprattutto a lui, perché è qua per rassicurarsi. In rapporto a Julien Alaphilippe, lui è, diciamo, è un gemelli, quindi ha sempre due facce, sempre con il sorriso, ma anche una parte di lui è un po' più segreta, misteriosa. Non si sa davvero quali sono le conseguenze sulla sua schiena. Lo vedremo, credo, venerdì sulla tappa dei muri, che finisce con un muro. Però lui ha puntato soprattutto quest'anno sulla Leggi, che anche questa è una storia che non è finita. Quindi penso che lui sarà al servizio della sua squadra di Cavendish, per le volate, e ovvio di Evenepoel per la classifica generale.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. Assolutamente sì, li aspettiamo un po' entrambi per motivi diversi, chiaramente, però sono altri corridori che ci hanno fatto vivere emozioni, in alcuni casi non sempre felici, appunto, soprattutto per Thibaut Pinot. Credo che tanti non hanno sofferto con lui per tutte le difficoltà che ha avuto nella sua carriera tra giro, tour, cadute, infortuni vari. Però ecco, mi raccontavi, Loran, che tra le tante esperienze che hai avuto nel mondo del ciclismo, e questo farà piacere soprattutto ai nostri appassionati che vivono un po' di aneddoti, di racconti, di chicche, che hai parlato, hai fatto anche un documentario su Laurent Charabert e ti diceva qualcosa di molto interessante, secondo me, sugli italiani, in particolare su Bartoli.
Sì, che è un'aneddota che è legato proprio al Tirreno Adriatico, perché oggi la sfida tra Pogačar e Van Poelman negli anni 90 era la sfida tra Bartoli e Jalabert, che si ritroviamo soprattutto sulla Liegi, sulle classiche belghe. Però il banco di prova era proprio al Tirreno Adriatico. E allora un anno, perché guarda che Bartoli e Jalabert non si odiavano, però non si parlavano. Erano proprio avversari e Jalabert mi ha detto che Bartoli era proprio la sua bestia nera, era proprio bloccato da lui psicologicamente. E allora, su un Tirreno Adriatico, un giorno Jalabert ha fatto un scatto e all'arrivo sulla Rai Bartoli ha detto: "Ma quello scatto di Jalabert mi ha fatto ridere." Allora Jalabert si è incazzato, non ha dormito della notte e il giorno dopo ha scattato durante tutta la tappa, come si dice, a tutta. Ha fatto parecchi scatti e Luca Scindo, che era il gregario e poi amico di Bartoli, ha molto lavorato tutta la giornata perché Jalabert era, diciamo, in furia. Si dice così,
Infuriato.
in furia, in furia. E allora all'arrivo Scinto e Bertoli sono andati a trovare Jalabert e hanno detto a lui: "Ma tu sei davvero un campione, mi dispiace perché le parole non sono giuste." Questo è un aneddoto che Jalabert, guarda, 20 anni dopo non ha dimenticato, perché lui non ha più visto mai Bertoli dopo. No, è una relazione proprio bella, perché c'era un rapporto di classe tra uomini che facevano proprio la guerra ai tempi eroici, diciamo.
Sì, un aneddoto molto bello, molto interessante, appunto di rivalità, ma anche di grande rispetto che c'era tra questi due grandissimi corridori, due grandi campioni. Ci spostiamo adesso in Francia, sulla Tirreno Adriatico, continueremo ovviamente a raccontarvi tutte le emozioni poi sul nostro sito, ma ci spostiamo in Francia perché si sta svolgendo questa settimana la Parigi-Nizza, dove la Jumbo-Visma ha portato un po' l'artiglieria pesante, abbiamo visto la dimostrazione di forza assoluta nella prima tappa con la tripletta firmata da Christophe Laporte davanti a Roglic e Van Aert che si è piazzato su un po' di tappa anche nelle due frazioni successive. Oggi però ha vinto Mats Pedersen che in volata ha battuto Brian Cocardi, appunto Wout van Aert. Sentiamo intanto che cosa ci ha detto il corridore danese della Trek-Segafredo ai nostri microfoni appena al termine della terza frazione, appunto con arrivo a Dulle-Palestel.
It's just incredible to ride with those guys, how they protect me the whole day and how they deal with me and Jasper in the finals. It's really really nice, so it's nice to finally pay off the boys with the victory. Yeah, it's not an easy final with, you know, the last kilometer and a half you can see the finish line. So it's a little waiting game, but I think I said to you yesterday also that I'm normally not taking account that much in the final. I just follow the wheel. And yeah, today I was following Jasper's wheel. And then when I felt it was time to go, I opened the sprint and yeah, luckily it was enough to keep the guys behind. Yeah, a small uphill or a little uphill is always better for me than a flat sprint, so today was perfect. I think this year with Roubaix 1 week later, I think it's going to be a little too long, let's say, peak of form, so that's why I don't do it. And then Jasper, his win last year, he definitely deserved to be the only leader for the race this year, so we had a good talk about it, and Jasper deserves to be the leader, so I'm not going, and I'm focusing on my plan and then keeping the shape, giving it the last bit before the classics.
È incredibile correre con questi ragazzi per come mi hanno protetto per tutto il giorno, per come è stata l'intesa tra me e Jasper nel finale. È veramente grandioso e finalmente sono riuscito a ripagarli. Non è stato un finale semplice, fino agli ultimi 500 metri non si vedeva la linea d'arrivo. È tutto un gioco d'attesa, ma io solitamente non faccio conti, seguo soltanto le ruote e oggi ho seguito Jasper perché non ho sentito che era il momento di andare e sono partito. Un arrivo così, un po' in salita, per me è meglio, mi favorisce. Penso che quest'anno con la Roubaix posticipata di una settimana il picco di forma dovrà essere troppo lungo e dunque non farò la Milano-Sanremo. Jasper l'ha vinta l'anno scorso e quindi dopo averne parlato aspetterà lui la chance di ripetersi. Io non ci andrò e mi focalizzerò sui miei piani, sui miei programmi, sul mantenere la forma per le classiche. Allora, chiedo invece a Stefano, appunto abbiamo visto il successo di Pedersen oggi, Van Aert che continua a piazzarsi dopo aver già fatto inizio di stagione clamoroso, oggi si è piazzato anche Kukar, che quindi può essere comunque un nome per le classiche meno dure, può essere un nome interessante da tenere d'occhio. Purtroppo invece il nostro Colbrelli ha dovuto lasciare anzitempo la Parigi-Nizza, chiaramente lui cercherà di fare di tutto per essere alla Sanremo, ma è chiaro che una settimana in meno di corsa sulle gambe potrebbe non portarlo ad essere al meglio della forma. Ecco, abbiamo già avuto alcune indicazioni. Tu che tipo di stagione di classiche ti aspetti e chi potranno essere i protagonisti anche appunto sulle indicazioni che abbiamo avuto fino a questo momento? Per esempio anche Asgreen ha ottenuto buoni risultati finora, anche nella cronometro della Tirreno è andato bene. Ci sono tanti nomi che possono farci divertire.
Assolutamente, assolutamente. Penso che proprio queste gare, sia la Tirreno che la Paris-Nice, che sono sempre un po' viste in ottica classica, sono in questo senso in ottica classica, sono in questo senso un po' una preparazione, stiano dando moltissimi spunti. Lo spunto, diciamo così, per noi italiani quello un pochino più problematico è legato a Colbrelli, che come hai detto tu, non sarà ovviamente, si è ritirato dalla Parigi-Nizza, non sarà presente alla Milano-Torino e cercherà di fare di tutto per essere alla Sanremo. Poi ci sarà un punto di domanda legato ai giorni di corsa che avrà nelle gambe. Sicuramente alla Parigi-Nizza è emersa questa superiorità della Jumbo-Visma con Roglic, ma non solo con Roglic. La prima tappa, questa tripletta di atleti che partono e vanno via, ricordano, c'è un eco di classiche, se ci si pensa, perché diciamo che scenari così, ai tempi della Mapei, mi riallaccio a questo perché ne parlava Laurent, non erano così, diciamo così, inaspettati, cioè succedeva. Hai detto bene, anche Casper Asgreen si è fatto vedere, ha fatto bene, lui che ha una visione del ciclismo molto, molto poco legata all'epica, cioè all'eroicità del ciclismo. Lui sostiene che, in questo senso forse si contrappone un po' alle classiche, però forse più idealmente che poi nei fatti. Lui sostiene che un corridore di fatto è un atleta che fa indubbiamente fatica, però dice, ci sono tanti altri lavori per cui si fa più fatica. E dice, io di fatto quando ho iniziato ad andare in bici ci andavo per divertirmi, non per altro. Nonostante poi sia diventato un lavoro e nonostante poi tante cose siano cambiate. Van Aert, un gran bel inizio di stagione. Forse per molti c'è il rimpianto di non poter vivere questa dualità adesso su strada, questa dualità con Van der Poel, che invece l'anno scorso, appunto, proprio sulle strade, su cui siamo adesso sulle strade della Tirreno c'era. Però ovviamente anche lui questa capacità di passare dal cross alla strada, apparentemente senza batter ciglio, anche se poi magari molte cose sembrano facili e poi per l'atleta in sé non lo sono, crediamo che possa lasciare, che possa decisamente lasciare il segno. In ottica invece classiche, se pensiamo a quelle più vicino, ovvero guarderei innanzitutto la Sanremo, ma perché è proprio quella più vicino, di qualcosa si è parlato anche oggi qui alla Tirreno con Viviani, in particolare l'approccio di Viviani è sempre, quest'anno cambio squadra, è sempre quello molto tranquillo, cioè dire, almeno apparentemente tranquillo, perché poi sappiamo che comunque Viviani a livello caratteriale, negli 2 anni in cui ha fatto più fatica a raggiungere le vittorie, questa tranquillità non l'aveva, però cerca molto di razionalizzare e anche oggi, anche in questi giorni, ha dichiarato alla fine la Sanremo sarà una corsa sola, è una corsa che fa in un certo senso storia a sé, cerchiamo di vivere in modo sereno l'avvicinamento. Una cosa che ritorno in un certo senso alla Tirreno, è una cosa di cui tra l'altro parlavamo anche oggi con Laurent, veramente impressionante per la volata odierna, la volata del secondo piattato dell'atleta Jumbo, per dire che poi questo dominio Jumbo in realtà è un pochino esteso, perché se si riguarda la volata praticamente ha rimontato quasi tutti, a parte ovviamente il vincitore, e probabilmente ci fosse stato qualche metro in più avrebbe rimontato anche lui. Quindi nomi già confermati, nomi che stanno uscendo, sorprese, e questo credo che renda le classiche ancora più vincenti.
Assolutamente sì, e chiudiamo con una solita domanda secca che facciamo più o meno in ogni puntata in prossimità di una corsa, ovvero il nome del vincitore e un nome a sorpresa di questa Tirreno Adriatico, sorpresa che può essere in classifica generale un po' più in alto magari di quello che ci saremmo aspettato, un po' quello che fece Fabbro nella scorsa stagione per intenderci, che si piazzò insomma in top 5, pur non conoscendo le sue capacità, insomma credo che in pochi se lo sarebbero aspettati inizialmente, e invece per quanto riguarda il vincitore credo che la scelta sarà soprattutto tra due corridori, quindi non vi ruberò il nome del vincitore, ma lascerò che siate voi a giocarvi le vostre carte. La mia sorpresa invece mi gioco il nome di Matteo Moschetti. Stamattina l'ho visto molto molto ottimista, molto fiducioso anche delle sue capacità, un po' in parte anche per scherzare quando gli ho chiesto il pronostico sul favorito di oggi, ha detto sono io, sì, una battuta in un certo senso, ma anche c'è tanta fiducia nelle sue qualità che lui ha, è stato molto sfortunato finora nelle sue stagioni, tante cadute brutte, tanti infortuni con cui convivere, e secondo me lui può fare davvero qualcosa di speciale. La tappa di oggi tra quelle per velocisti era forse la meno adatta alle sue caratteristiche, quindi domani e anche domenica secondo me potremmo vederlo davvero davvero là davanti a lottare. Ti ho dato tempo, spero Stefano, per preparare la tua risposta, quindi parto da te.
No, guarda, io ti dico un nome che in realtà mi frulla in testa da qualche giorno, e mi frulla in testa ancora di più dopo stamattina, dopo aver parlato con diciamo così, persone della sua squadra. Ti dico Lorenzo Fortunato che potrebbe giocarsi qualcosa in una fuga, Lorenzo Fortunato che potrebbe inventarsi qualcosa. Oggi comunque c'erano Gavazzi e Weiss della Eurocomet in fuga, e Lorenzo Fortunato per come me lo raccontano penso che possa veramente inventarsi qualcosa. Tutti lo ricordano per lo Zoncolan, non c'è stato solamente lo Zoncolan da quel momento in poi, e diciamo che è anche un auspicio, cioè mi piacerebbe vedere lì davanti Lorenzo Fortunato inventarsi qualcosa.
Manca il tuo vincitore.
No, il mio vincitore ti direi Pogačar, presto con Pogačar.
Chiaro, è il tuo momento, Loran, vincitore e nome a sorpresa.
Ma vincitore, ovvio che così da lontano... No, mi sa soprattutto che... Ma, ovvio Pogačar è favorito, soprattutto che stamattina abbiamo parlato con Rafa Majka, che lui era molto, diciamo, fiduciosissimo, se si può dire, perché... Lui mi ha detto che andavano a proveranno a fare esplodere tutto durante la settimana. Quindi quello che abbiamo visto oggi con Soler magari è un'introduzione a una settimana un po' di pazzia. Possiamo magari vedere invenzioni di questa squadra no. Dirò Pogačar, ma magari con un nuovo modo di vincere, magari con la squadra che aiuta. Poi non è una sorpresa, guarda che non è una sorpresa, ma a me poi Peo Bilbao mi da qualche anni, da qualche mese sta avvicinando a un livello molto molto più di onesto e molto interessante. E lui di più crea un po' di movimento sulle gare e ha l'occhio per prendere le buone colpi, quindi non so se ci sarà spazio con questa grande squadra che ha Pogačar sulla Tirreno Adriatico, però penso che se la sorpresa viene dei corridori diciamo secondi ruoli, Bilbao potrebbe essere uno che crea un movimento che fa la, non solo la differenza, ma fa qualcosa per fare cadere Pogacar.
Ok, vedremo ovviamente i prossimi giorni se confermeranno questi pronostici. Intanto per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Da Davide Terrano un ringraziamento a voi, amici radioascoltatori, per averci ascoltato in questo episodio. Vi ricordiamo ovviamente che vi continueremo a raccontare la corsa sui nostri canali, sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra app in cui avete visto potete seguire le tappe dall'inizio, dalla partenza neutralizzata fino alla fine, come avviene anche per la Parigi-Nizza. Per questo episodio dunque è tutto. Un ringraziamento e una buona serata da Davide Terrano e un ringraziamento anche agli ospiti di stasera, Stefano Zago di Alvento Magazine e Laurent Galinon, che lo ricorda, l'autore di Classic, il libro appena uscito. Grazie a voi e buona serata.
Buona serata a tutti.